è uno degli elementi più preziosi che abbiamo nel nostro pianeta. Qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e per più volte nel corso della giornata. È al centro dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e non potrebbe essere diversamente, visto che la usiamo per tutto. L'acqua. Usiamo acqua per irrigare i campi, acqua per l'igiene personale, acqua per cucinare, acqua per lavare le cose d'uso quotidiano, acqua per l'industria, acqua per produrre energia. Ma soprattutto usiamo l'acqua, e non ne potremo fare a meno, per bere, ovvero per vivere. Io sono Massimiliano Colletti, sono un giornalista e oggi parleremo di acqua, e nello specifico proprio di acqua da bere, quella che prendiamo dal rubinetto di casa o quella che, per varie ragioni, acquistiamo in bottiglia. E come sempre partiamo da una ricerca dell'Università di Bologna, al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica Ambientale e dei Materiali, il DICAM.
Alma Sound, l'impegno della ricerca per il benessere della società, un podcast della serie Research Corner prodotto dall'Università di Bologna.
È un alimento a tutti gli effetti. È chiaro che gli italiani hanno una concezione del cibo molto alta, e di pari passo questo non può che collegarsi ad una richiesta alta in termini di gradevolezza dell'acqua che esce dal nostro rubinetto. Quindi c'è il tema della fiducia rispetto alla sua potabilità, c'è il tema della gradevolezza nel momento in cui decidiamo di berla.
Chi parla è Cristiana Bragalli, docente presso il DICAM, dove come ingegnere civile si occupa, tra le altre cose, di costruzioni idrauliche e reti in pressione, come quelle che trasportano l'acqua potabile nelle nostre case.
Come studiosa delle acque, come persona che è abituata a convivere con idrologi, quindi con chi si pone il problema della disponibilità futura in termini di risorsa idrica, mi viene da dire che se queste sorgenti pregiate di acqua minerale subiranno effettivamente una riduzione in termini di disponibilità e non si ferma il trend crescente di consumo di acqua minerale, rischiamo che le fasce della popolazione più delicate, quindi neonati, persone anziane, persone con particolari patologie, si troveranno a vedere ridotta questa disponibilità di acqua particolarmente pregiata, preziosa, quale l'acqua minerale, sia in termini di quantità sia in termini di accesso, perché inevitabilmente il suo costo andrà ad aumentare.
L'Italia, nonostante una buona rete di distribuzione dell'acqua potabile, è uno dei maggiori consumatori mondiali di acqua in bottiglia. Nel 2002 ne abbiamo consumati quasi 15 miliardi di litri, che corrisponde a circa 252 litri pro capite. Per fare un paragone con un altro paese, in Gran Bretagna il valore è 5 volte inferiore.
È probabilmente necessario, anche per essere in linea con la nuova legge sulle acque, il decreto legislativo 18 del 23 febbraio del 2023, avere uno sguardo di insieme, quindi lavorare con competenze integrate in termini di aspetti tecnico-scientifici, in termini di comunicazione, per presentare un quadro oggettivo alla popolazione, che non vuol dire fare pressioni perché si beva l'acqua del rubinetto se non si è convinti o se non si crede che questa abbia davvero un effetto, se non altro non dannoso, nei confronti della nostra salute. Significa essere consapevoli delle nostre azioni. Questo è necessario perché la produzione di plastica conseguente a qualcosa che potrebbe anche essere solo semplicemente un'abitudine, e nel consumo abnorme di acque minerali, produce dei danni.
Sia a livello nazionale che nello specifico emiliano-romagnolo, i dati ci raccontano una realtà dove non c'è correlazione tra il consumo di acqua in bottiglia, che significa per lo più bottiglie di plastica, e l'irregolarità dell'erogazione. Le ragioni che spingono al consumo di acqua in plastica sono dunque da cercare altrove.
Le persone hanno cominciato ad essere quasi terrorizzate da utilizzare l'acqua che ci veniva convogliata tramite la rete pubblica, quindi l'acqua che comunemente possiamo avere gratuitamente dal rubinetto. Questo perché sono iniziate a venire a svilupparsi una serie di paure su tutto quello che viene aggiunto all'acqua per migliorarne la qualità. Quindi l'idea, che forse si è un po' radicata in noi, è che per rendere l'acqua potabile devono essere aggiunte delle sostanze che poi generano dei prodotti primari o dei prodotti secondari di reazione che diventano tossici. Che in parte è vero, perché quando aggiungi una sostanza disinfettante all'acqua dei sottoprodotti si formano. Però forse manca l'idea che a monte, cioè per trattare l'acqua potabile e per farla arrivare ai nostri rubinetti ci si approvvigiona di un'acqua che è già di buona qualità. E i trattamenti che generalmente vengono fatti per produrre acqua potabile sono dei trattamenti minimi.
Lei è Sandra Cristino, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. La sua attività di ricerca è focalizzata su quelle che in inglese si chiamano waterborne disease, ovvero quei patogeni che si sviluppano nell'acqua, come la legionella.
Questa scarsa conoscenza delle dinamiche che avvengono dall'origine dell'acqua al nostro rubinetto ha portato ad aver paura, perché generalmente hai paura di quello che non conosci. Come non beviamo l'acqua del rubinetto, non beviamo l'acqua che possiamo trovare in una fontanella all'interno di un parco, all'interno della città, perché l'idea è chissà che acqua è, nessuno la controlla, ho paura, e quindi questo porta a un aumento smisurato dell'uso di acqua minerale, con tutto quello che ne consegue.
Ed è in questo contesto che si sviluppa il progetto di ricerca della professoressa Bragagli e della professoressa Cristino. Un progetto che nasce al DICAM con un titolo lunghissimo, ma che ha già dentro tutti gli elementi: migliorare la gradevolezza dell'acqua al rubinetto agendo sul funzionamento idraulico della rete di acquedotto.
La difficoltà nel bere l'acqua del rubinetto sta proprio nell'accettare quest'acqua anche in termini di gradevolezza. Quindi il focus non è tanto sull'aspetto legato alla potabilità, che diamo in qualche modo per verificato, quanto piuttosto sulla propensione naturale di un cittadino a bere acqua del rubinetto.
L'idea è quella di affrontare il tema della gradevolezza dell'acqua con un approccio integrato, che significa andare a verificare tutti quei fattori che agiscono sulla gradevolezza dell'acqua e che riguardano ambiti disciplinari diversi.
L'acqua entra nelle nostre reti e dopo un certo tempo, che è legato all'estensione delle reti, arriva nelle nostre case. Un maggiore tempo di permanenza dell'acqua in rete richiede una maggiore clorazione all'origine. La percezione del cloro è uno degli elementi fondamentali che fanno da discriminante sull'uso dell'acqua del rubinetto per berla.
A questo punto però dobbiamo fare un passo indietro per provare a capire meglio cosa si intende con la parola gradevolezza.
Tutti pensano che l'acqua non abbia sapore, ma in realtà non è così, perché basti pensare che noi consumatori decidiamo se acquistare anche banalmente un certo tipo di acqua minerale a seconda che abbia più o meno sale, no? Se rigiriamo questo sulle acque potabili, quando si parla di proprietà organolettiche si fa riferimento alla limpidezza, quindi l'acqua potabile deve essere limpida, deve essere in colore, deve essere in sapore, deve essere in odore. Quindi se io riesco ad avere questo quadro sull'acqua, allora la posso sentire gradevole e posso approvvigionarmene.
La percezione della gradevolezza dell'acqua non è collegata alla sicurezza e alla potabilità, e ognuno ha la propria sensibilità rispetto alle caratteristiche dell'acqua.
Qual è il problema? Il problema è che quando chiedi alle persone perché non bevi l'acqua potabile, non fanno riferimento a misurazioni fantascientifiche, cioè non ti dicono perché ho paura che ci sia quell'elemento radioattivo, dico una cosa proprio assurda, ma ti dicono che spesso non la vedono con un colore particolare, quindi c'è chi ti dice la vedo rossa, la vedo gialla, non la vedo limpida, quindi si fa riferimento alla limpidezza, qualcun altro ti dice che sente molto il sapore del cloro o fa riferimento ad un sapore che non ritiene gradevole e quindi decide di scartarla.
E allora, per vedere più da vicino quali sono le abitudini di studenti e studentesse in fatto di acqua, siamo andati a farci un giro in via Zamboni a Bologna.
Parliamo dell'acqua per il consumo quotidiano. In casa che cosa utilizzi maggiormente?
La borraccia o una caraffa filtrante.
Acqua del rubinetto.
Acqua in bottiglia.
Allora, noi usiamo l'acqua del rubinetto però con la caraffa che depura l'acqua, no? E poi la mettiamo nelle borracce.
L'acqua del rubinetto con il filtro dentro.
La bottiglia d'acqua.
Utilizzo maggiormente l'acqua del rubinetto.
L'acqua in bottiglia.
E l'acqua di rubinetto filtrata.
Come riempi la tua borraccia?
Con l'acqua del rubinetto.
Con l'acqua del rubinetto.
Con l'acqua del rubinetto filtrata dalla caraffa con i filtri.
Con l'acqua del rubinetto.
Con l'acqua di rubinetto filtrata.
Con l'acqua del rubinetto.
con l'acqua del rubinetto filtrata.
Perché preferisci l'acqua in bottiglia?
Per il sapore,
perché non è tanto buono.
Preferisco l'acqua in bottiglia per comodità.
Perché preferisci l'acqua del rubinetto rispetto alla bottiglietta di plastica?
Perché è più economico. Per la sostenibilità.
Per non usare troppa plastica e sprecarla.
Perché ho l'erogatore per l'acqua potabile.
Per una questione ecologica.
Sia per una questione ambientale sia per una questione economica. Costa oggettivamente meno e fa bene all'ambiente.
Per l'impatto ambientale.
Per un motivo economico, ecologico e perché è più comodo.
Sia per motivi economici che ecologici.
Lavate la borraccia, la caraffa, insomma, quante volte?
Una volta a settimana.
Una volta al giorno oppure una volta ogni 2 giorni.
E sempre appunto con l'acqua del rubinetto, con sapone, di solito 1-2 volte alla settimana.
Direi acqua e sapone più o meno 1 volta ogni 2 giorni.
Sapone molto poco, 1 volta ogni 10 giorni forse.
Preferisco non rispondere.
Ogni 4-5 giorni in lavastoviglie.
È una cosa che non faccio, invece dovrei fare, non la lavo mai.
La sciacquo semplicemente con la stessa acqua del rubinetto ogni 5 giorni più o meno.
E che caratteristiche dovrebbe avere l'acqua del rubinetto per essere più gradevole per te?
Con meno calcare.
Sicuramente meno ferrosa, cioè abbiamo un problema abbastanza importante con le tubature e anche con la qualità dell'acqua che ci arriva a casa.
Nel tempo libero invece quali sono le tue abitudini?
Portarmi dietro un'acqua in bottiglietta.
L'acqua in borraccia,
sempre la borraccia.
Dipende dalle volte, a volte la borraccia, a volte quella in bottiglia, a volte quella nel bicchiere di vetro classica.
Porto la borraccia sempre con l'acqua del rubinetto.
Le bottigliette in plastica.
La borraccia.
E nel tempo libero uso maggiormente borracce.
E tendenzialmente dimentico spesso la borraccia, quindi spesso vado al bar a comprare una bottiglietta.
E tendenzialmente la borraccia cerco sempre di non dimenticarmi, di non dimenticarmela. Quindi occasionalmente uso l'acqua in bottiglia.
Torniamo sulla gradevolezza. Quali sono i fattori che ne determinano la percezione?
Il problema della gradevolezza è che l'acqua viene trattata al potabilizzatore e poi viene incanalata in queste reti di distribuzione e arriva fino a noi. Che cosa può succedere in queste reti? Che l'acqua, passando all'interno delle tubazioni, può assorbire determinati odori, determinati sapori. Banalmente, quando ci sono dei lavori vicino casa, vediamo che l'acqua del rubinetto può uscire di un colore diverso, ma non vuol dire che non è di buona qualità o che ha perso la qualità, ma che si riporta dietro la risospensione di quei lavori.
Ovviamente siamo di fronte a due ordini molto diversi. Da una parte ci sono gli interventi che si potrebbero fare sulla rete di distribuzione dell'acqua, dall'altra quello che possiamo fare come utenti finali.
Se dovessi dare un consiglio, se apri il rubinetto e lo fai scorrere l'acqua, lo scorrimento facilita l'ossigenazione dell'acqua e quindi elimina i colori, ma elimina a volte anche il sapore che hai. Banalmente, se noi riempiamo una brocca dell'acqua e la lasciamo decantare, si vede facilmente come la torbidità diminuisce. Se poi consideriamo che le nostre reti idriche negli anni hanno avuto delle aggiunte, quindi si sono sempre di più diramate, cioè il reticolo è diventato sempre più fitto, questo fa sì che l'acqua intraprenda anche dei percorsi che spesso non sono solo rettilinei. L'obiettivo quindi qual è? Cercando di far scorrere in un percorso più semplice, meno arzigogolato l'acqua, va a contrapporsi a quei fenomeni di deposizione di materiale organico e inorganico che nell'acqua c'è, che possono andare a deteriorare il concetto di gradevolezza.
L'acqua che ci arriva a casa può arrivare da fonti diverse, falde più o meno profonde, ma anche fiumi, laghi, dighe, un mix di tutte queste possibilità. Un fattore che incide sulle caratteristiche e quindi sulla gradevolezza.
Il fatto di miscelare acque che vengono da fonti diverse porta inevitabilmente a un mix della composizione dell'acqua che non è detto che sia tutta uguale. Basti pensare a un parametro banale che è la durezza dell'acqua, che è quella che banalmente vediamo tutti quanti quando facciamo bollire l'acqua per cucinare. tutti sappiamo che all'interno di una città come Bologna non abbiamo tutti l'acqua della stessa durezza, ma la durezza non è legata a una non potabilità. La durezza è legata a questo contenuto di sali che è presenti nell'acqua, che si possono decomporre o possono restare insolubili all'interno dell'acqua stessa. Quindi chiaramente il sapore che io avrò in quell'acqua sarà diversa.
La questione dell'acqua è diventata a questo punto ricchissima di elementi. Da una parte ci sono le caratteristiche organolettiche, poi ci sono gli interventi legati alla sanificazione, come l'aggiunta di cloro, e dall'altra abbiamo questioni legate alla struttura di distribuzione dell'acqua, che oltre al tipo di percorso effettuato è condizionato anche dal materiale usato per il trasporto.
Dobbiamo considerare che, oltre al funzionamento idraulico, le tubazioni sono legate a età diverse, quindi possiamo avere tubazioni recenti, spesso in materiale plastico, che convivono con tubazioni che possono avere 30-40 anni in altri materiali, e quindi un comportamento, diciamo, diverso a seconda del materiale con cui l'acqua viene a contatto nel suo transito. Ci possono essere effettivamente degli impatti legati alla corrosione del rivestimento interno, soprattutto nelle condotte in materiale metallico, che si traduce a volte in un'alterazione del colore dell'acqua. È chiaro che sul termine della gradevolezza questo ci mette giustamente in allarme e non siamo disposti a bere un'acqua che presenta un certo livello di torbidità. Diverso è invece l'aspetto legato al cloro. Di nuovo, la tubazione deteriorata può arrivare a reagire maggiormente con il cloro disciolto nell'acqua, e quindi per mantenere una protezione sanitaria, diciamo batterica, di quell'acqua siamo costrette all'origine ad aumentare la concentrazione del cloro che andiamo ad immettere. E questo impatta, effettivamente può impattare sulla gradevolezza.
Ma c'è un ulteriore aspetto che bisogna tenere dentro in un'ottica di approccio integrato e che ha delle conseguenze sulla progettazione delle reti degli acquedotti, ed è quello dell'aumento della temperatura globale.
Dobbiamo stare attenti a questo aspetto, perché le reti di acquedotto stanno nel sottosuolo ma ad una profondità di posa non eccessiva. Questi incrementi di temperatura, soprattutto in alcune zone della città e anche in funzione del tipo di pavimento che abbiamo su queste aree, della presenza o meno di verde, potrebbero creare degli aumenti di temperatura che abbiamo visto modellando le reti anche rispetto a questo parametro, cioè come a partire dalla temperatura dell'aria si ha un impatto sulla temperatura dell'acqua, potrebbero farci andare verso zone diciamo di allerta.
I dati ci dicono che il consumo di acqua in bottiglia è in continuo e costante aumento. Una scelta che ha tra le conseguenze anche quella di andare a erodere una risorsa, quella delle sorgenti di acqua minerali, che cambiamenti climatici potrebbero limitare molto nel futuro.
Per il contesto italiano si mostra come non esista una correlazione tra l'accettabilità dell'acqua del rubinetto, quindi la valutazione della sua gradevolezza e quindi essere disposti a berla, e le situazioni in cui ci sono stati problemi sulla potabilità dell'acqua. Un altro aspetto è quello di cercare di limitare questo trend di incremento nell'utilizzo delle acque minerali, perché questo corrisponde ad una produzione abnorme di bottiglie di plastica. Anche cambiare di poco le nostre abitudini può spostare di molto l'effetto nella macroscala.
Anche perché dobbiamo considerare che ci sono contesti anche in Italia dove l'erogazione di acqua del rubinetto è intermittente e l'acqua in bottiglia diventa quindi una necessità effettiva.
Quindi anche come cittadini saper distinguere i contesti ed essere curiosi a informarsi. Dall'altro lato, chi gestisce, chi pianifica, fornire elementi che siano comprensibili, oggettivi e espressi da chi si occupa a questo punto di salute. Quindi non c'è nessuna forma di critica verso il singolo, è una coscienza collettiva quella che va sviluppata su questo tema.
Bene, anche questa puntata di Alma Sound finisce qui. Da Massimiliano Colletti è tutto, a presto!
Avete ascoltato Alma Sound, l'impegno della ricerca per il benessere della società, un podcast della serie Research Corner prodotto dall'Università di Bologna.